Buonasera a tutti. No, io darei, se siete d'accordo, inizio alla... Ho capito che avevi salutato qualcuno che andava. Darei inizio alla commissione. C'è l'approvazione del verbale della seduta precedente, che credo abbiate ricevuto tutti. No, prima devo fare l'appello, vero? Ecco, ho già sbagliato. Appello. Roberto Poli, presente. Gagliardi Giovanni. Barcellari Fabiola. Merli Riccardo, D'Ambrosio Maria Luisa, Pasquetti Lapo, Cappelletti Chiara presente, Carotti Matteo che avrebbe sostituito, Carotti Matteo e tutti i sostituti assenti, Cristiano Beltrami assente, Alquati Jane, Ceraso Maria Vittoria, Carassai Andrea, Tacchini Paola. Commissione è insediata. C'è l'approvazione del verbale della seduta precedente. Favorevoli? Direi tutti. Nessun contrario, nessun astenuto. Verbale approvato. Quindi diamo avvio alla commissione decisamente più tranquilla e meno affollata della precedente, della prima commissione. Non per questo mi viene da dire meno importante. All'inizio dell'anno ovviamente il tema che è andato alla ribalta delle cronache era legato all'aumento delle tariffe dei parcheggi, quindi alla sosta dei mezzi in città, tema che tocca ovviamente la quotidianità di tutti, cittadini e interessi affini. Il tema non è tanto l'aumento delle tariffe sui parcheggi, ma ovviamente il disegno complessivo che ruota intorno al piano della sosta e indubbiamente ad uno degli argomenti, dei temi che hanno visto una unità di intenti e di dichiarazioni, di buoni intenti all'interno di tutti i programmi elettorali presentati nel corso di dell'ultima campagna elettorale, ovvero attendere ad un unico gestore della sosta. Quindi questa commissione di vigilanza che è stata richiesta, la cui convocazione è stata richiesta dal consigliere Carassai, che poi inviterò, prima di dare la parola a tutti gli altri, a fare una presentazione un po' più articolata delle motivazioni che hanno portato alla convocazione di questa commissione, questa sera l'intenzione è proprio quella di esplorare, approfondire, anche grazie alla partecipazione non solo dell'assessore Zanacchi, che ringrazio, ma anche del presidente, del neo presidente, nuovo presidente di AEM, con il suo staff, con i suoi collaboratori in questa occasione. Esprimo ovviamente rammarico per l'assenza di Saba, che era stata invitata e che solo questa mattina ha risposto che non sarebbe stata presente, anche perché affrontare il tema complessivo dei parcheggi in città, che vede due soggetti distinti ad occuparsene, insomma, aver avuto la possibilità di aver avuto la presenza qui anche del secondo gestore, credo che avrebbe reso questa commissione sicuramente più interessante e più ricca di argomenti che tutti noi consiglieri possiamo portarci a casa da rielaborare. Quindi adesso io, se siete d'accordo, chiedo al consigliere Carassai, proprio perché è stato lui a richiedere la convocazione di questa commissione, di declinare nello specifico gli argomenti principali su cui intendiamo approfondire la commissione di questa sera.
Grazie Presidente, saluto tutti, ringrazio tutti per la presenza, l'assessore, Presidente di AEM, Dottor Coppola. Mi hanno detto di essere breve, quindi cercherò di essere più breve possibile. No, allora, la convocazione di questa commissione non ha intenti accusatori, non siamo un tribunale, quindi state tranquilli, ecco, da questo punto di vista. Ha un intento meramente conoscitivo e propositivo, direi, sempre nell'interesse dei cittadini e anche dei commercianti, ecco, qui soprattutto del centro. Anche perché, come ha detto il Presidente nella sua introduzione, in campagna elettorale sia destra che sinistra, ci metto dentro anch'io, abbiamo abbiamo insomma valutato come possibile il gestore unico della sosta, no? Quindi è stata una proposta di entrambi gli schieramenti, quindi ci sembrava giusto approfondire questa tematica. E in particolare ci sembrava corretto approfondire questo, cioè che a seguito della delibera della Giunta Galimberti del novembre del 2018, che appunto deliberava di procedere alla revoca di questa della convenzione in essere con Saba, che ricordiamo è datata 2002 con successive modifiche 2006, 2010, 2014, e quindi questa giunta deliberava appunto di procedere alla revoca di questa convenzione appunto per motivi di pubblico interesse. E cito testualmente questa delibera: per migliorare i servizi offerti ai cittadini e rendere razionale ed efficiente il sistema. Però dal novembre 2018 sostanzialmente nulla è cambiato, siamo ancora con questa convenzione, doppio gestore della sosta, con tutti i problemi a cui accennava la Presidente. Nel contempo, dal 2018 ad oggi, sono state autorizzate dalla Giunta ben tre perizie per valutare appunto l'importo complessivo dell'uscita dal contratto, della risoluzione contrattuale e delle spettanze dovute a Saba. Queste perizie sono documenti pubblici, quindi potete visionarli tranquillamente, sono costate al Comune circa 75.000 euro, grosso modo. Io insomma, ho dato una scorsa a queste perizie, peraltro la prima, che è quella secondo me più esaustiva, molto completa direi, che è quella disposta e eseguita da questo advisor PricewaterhouseCoopers del dicembre 2018. Questa perizia appunto analizza in modo molto analitico le tre strade sostanzialmente per il Comune: o il mantenimento della situazione attuale della convenzione fino al 2047, e con aumenti della sosta in base agli aumenti Istat, agli adeguamenti Istat e valutazione dei PEF biennali, che in caso di squilibrio di questi PEF graverebbero sul Comune di Cremona. Poi c'è una seconda opzione per il Comune, cioè la cosiddetta clausola tombale, che è stata oggetto di interlocuzioni tra Saba e Comune, che questo advisor ritiene una soluzione economicamente più vantaggiosa rispetto a rimanere nell'attuale convenzione, e quindi che eliminerebbe la verifica biennale dei PEF, però concedendo a Saba ulteriori parcheggi, come ad esempio l'autosilo Massarotti. E poi ci sarebbe la terza opzione, che è quella dell'uscita, quindi della risoluzione contrattuale della concessione e l'affidamento in house a AM. Poi mi correggerete se ho fatto degli errori, però insomma, grosso modo la situazione è questa. E che appunto questo advisor ritiene la soluzione economicamente più vantaggiosa per il Comune, ovviamente nel lungo periodo, perché nel breve periodo questa soluzione comporterebbe un esborso a titolo di penale, eccetera, eccetera, un esborso per AM in questo caso, abbastanza ingente, quindi si parla di tra i 10 e i 12 milioni di euro, questo al 2018. Quindi adesso arrivo alle domande specifiche sostanzialmente. Noi come gruppo consiliare di Forza Italia riteniamo che appunto la gestione unica della sosta sia in capo a AEM sia la soluzione migliore per rendere appunto più efficiente e razionale il sistema della sosta e fare un vero e proprio piano soste, quindi a livello cittadino, e anche per calmierare i prezzi, per renderli più appetibili e per commercianti, per turisti, eccetera, eccetera. E, ovviamente comprendiamo benissimo che la negoziazione con un soggetto privato, il dottor Coppola mi insegna, non è semplice, no? Quindi la risoluzione con Saba, evidentemente, al di là dell'esborso economico, diventa sicuramente difficile, però noi crediamo che sia il momento ideale per fare questo tentativo, e anche perché la gestione della sosta ultimamente appare un po', come dire, schizofrenica, cioè nel senso che si passa da aumenti, quindi 3 anni fa sono stati aumentati i prezzi della sosta. Adesso si arriva, come abbiamo letto sui quotidiani, si arriva a una diminuzione di questi degli importi e anche a un aumento degli orari di sosta gratuita. Ecco, insomma. Quindi arrivo alle domande. Le domande sono queste sostanzialmente. A che punto è? Se c'è un punto riguardo alla risoluzione di questa convenzione con Saba e perché dal 2018, data della delibera di giunta, non è stato dato seguito a questa delibera e se sapete a quanto ammonta ad oggi la somma dovuta che si dovrebbe dare a titolo di risoluzione contrattuale a Saba, se ci sono delle somme postate a bilancio per l'eventuale risoluzione di questa convenzione, o se avete intenzione di farlo, cioè di postare a bilancio queste somme. E poi l'ultima domanda, questo ovviamente all'assessore che rappresenta in questo caso il Comune, e l'ultima domanda che faccio è ad AEM se c'è ancora questa manifestazione di interesse che risulta appunto dal 2018 sostanzialmente nel diventare gestore unico di questa sosta e nel pagare questa somma a Saba e risolvere la convenzione con Saba. Io credo di aver finito, mi sembra di aver detto tutto. Grazie.
C'è la richiesta del consigliere Ceraso di completare i quesiti in modo tale che così poi vi lasciamo la parola per rappresentare un po' tutto. Prego.
Grazie Presidente. Allora, io partirei dalle cose che anche questa, le dichiarazioni anche rilasciate diciamo dal sindaco Virgilio in campagna elettorale e in modo particolare in un incontro del 23 maggio con Confcommercio, nel quale il sindaco dice il confronto a Palazzo Vidoni ha poi toccato i nodi cruciali dei parcheggi e della ZTL con la disponibilità da parte di tutti a ripensare insieme gli orari di apertura dei varchi di accesso. Sul punto Virgilio ha confermato anche l'attesa novità che interesserà Saba. Grazie al risanamento di AEM oggi siamo in grado di rinegoziare le condizioni di quel contratto. Obiettivo avere un gestore unico dei parcheggi che consentirà al Comune di mantenere il controllo e la regia su tutta la sosta. Come diceva il collega, siamo tutti d'accordo sul finale e cioè appunto di avere il gestore unico dei parcheggi, vorrei capire queste affermazioni, qual è, diciamo così, la concretezza, no? Quindi al risanamento di AIM oggi siamo in grado di rinegoziare le condizioni di questo contratto, quindi se si stanno attuando queste rinegoziazioni e il ruolo di AIM, diciamo così, in questa situazione. In più aggiungo le ultime, diciamo, dichiarazioni dell'assessore Zanacchi, che dice: in collaborazione con EM abbiamo deciso di abbassare le tariffe della prima ora di sosta e raddoppiare la pausa gratuita per chi parcheggia in zona 1 e zona 2 della città. E anche qui capire questo tipo di provvedimento come si contestualizza, perché insomma io non posso dimenticarmi la passata amministrazione e le decisioni prese. E quindi ricordo bene un consiglio comunale del 10 ottobre del 2022 in cui ho presentato un ordine del giorno per chiedere ai consiglieri che sono qua seduti a questo tavolo di non togliere l'ora gratuita che invece si stava, diciamo così, un provvedimento che invece stavamo votando proprio quel giorno, e c'è stata una ferma opposizione. Quindi abbiamo chiesto di non togliere la gratuità nel 2022, fine 2022, perché iniziava dal 2023. Quindi mi chiedo quali sono i ragionamenti che si stanno facendo adesso per bellissima notizia, lo ribadisco, quindi non è una critica, anzi, però sembra proprio di andare un po' così, un po' a spot, ecco. E sul tema dei parcheggi riprendo anche la commissione di vigilanza che c'è stata poi successivamente il 3/11/2022, perché in quella commissione di vigilanza, diciamo così, la situazione dei parcheggi di AM non era proprio rosea. Nel 2019 i ricavi provenienti dalla gestione degli stalli blu sono stati 1.262.000, nel 2021 861.000 e nel 2022 vengono prudenzialmente stimati in 980.000. Se quest'ultima previsione venisse confermata, nel 2022 ci troveremmo a fronte di una riduzione di ricavi di oltre 280.000 euro. Allora c'era stato prospettato che c'era una riduzione delle auto in città, nel senso che le zone centrali, quindi i parcheggi di Piazza Roma, Via Platina, Via Selli, Via 20 Febbraio, Via 11 Febbraio, Via Bonomelli, eccetera, c'era stata una riduzione significativa dagli stalli blu. Quindi questi sono un po' gli argomenti che vorremmo, cioè per me è come un aggiornamento rispetto a quella famosa commissione di vigilanza in cui AIM aveva rappresentato dei numeri sui parcheggi, che oggi mi piacerebbe capire invece in che direzione stiamo andando, considerato anche il fatto di aver messo a pagamento il parcheggio Lucchini, oppure i 35 euro che erano stati maturati nella zona ex macello. Insomma, quei dati lì io ce li ho ben presente, quindi la commissione di oggi serve un po' per fare il punto, da una parte a che punto è il tema gestore unico, dall'altra AIM, la situazione parcheggi e dove si inseriscono questi provvedimenti che si stanno, diciamo, prendendo, anche perché ricordo che uno dei motivi per cui avevate votato contro quell'ordine del giorno era perché si diceva che quei provvedimenti che stavate attuando erano perfettamente in sintonia con uno studio del Politecnico di Milano che dava tutta un'altra serie di indicazioni e che voi ritenevate perfettamente coerente al piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi vorrei capire adesso invece qual è la coerenza. Grazie.
Consigliere Poli, vuole intervenire anche lei prima di passare la parola all'assessore? Per far condicio faccio.
Sì, grazie. No, posto che non è stato, come dire, un intervento di domande, ma è stato un intervento politico, chiedo anch'io di fare un intervento prima della discussione. Allora, visto che sono state riferite una serie di passaggi, mi permetto di fare un passo indietro, nel senso che se ora siamo tutti d'accordo che il contratto capestro con Saba va risolto, ricordo che è stato siglato nel 2014. È siglato nel 2014 per una durata di 35 anni. E siccome qua qualcuno ricorda che ci sono dei consiglieri presenti nella consigliatura precedente, ricordo che ci sono anche dei consiglieri presenti invece nella giunta ancora precedente, e quindi evidentemente qualcuno in quel periodo come dire, accettò e siglò un contratto che subito dopo si chiede ad altri di di andare a rescindere, perché essere, posso parlare o devo sentire la sua sottovoce in continuazione? Grazie. Mi sembra che invece poi ci sia una sollecitazione continua ad andare a modificare quel contratto che altri hanno siglato. Ora, il percorso ovviamente non è stato un percorso semplice, ma poi io non rispondo per altri, ma rispondo per me stesso anche in relazione a quanto è stato sottolineato precedentemente. Allora, io faccio un po' fatica a capire, ci sono ovviamente dei periodi storici differenti, delle condizioni differenti, mi sembra che la notizia di una riduzione dei costi per i cittadini sia una buona notizia. Non credo che ricordare che qualcuno aveva fatto un ODG in base al quale in un altro periodo erano state fatte le valutazioni differenti, credo che oggi sia questa notizia positiva. Perché qual è la notizia negativa su cui, da quale è partita poi la convocazione sostanzialmente di questa commissione? Era legato al fatto che c'è stato un incremento di Saba delle tariffe e quindi da qui in qualche modo un intervento compensativo per i cittadini di cui si fa carico AEM. Quindi questo mi sembra una risposta abbastanza, come dire, comprensibile, però se non è stata compresa proviamo a chiarirla. E ricordo che l'aumento invece di Saba è un atto che, come dire, l'amministrazione è un atto dovuto, una presa d'atto, proprio perché torniamo al contratto di cui sopra. Ricordo infine che, e c'eravamo, molti di noi c'erano, in uno degli ultimi consigli, forse l'ultimo consiglio della precedente mandato, fu presentato un atto di ricognizione che rendeva edotti, e che abbiamo discusso e votato in consiglio, rendeva edotti dei percorsi fatti nel mandato precedente, che peraltro, come dire, ricordo anche en passant che fu abbastanza, come dire, occupato dalla questione Covid, che in qualche modo non è ovviamente una giustificazione rispetto a, ma che naturalmente ha pesato anche rispetto ad alcuni percorsi.
No, adesso passerei la parola all'assessore Zanacchi per avviare gli approfondimenti richiesti. Dopo, finita la presentazione dell'assessore Zanacchi e completamento e intervento del presidente di AEM. Perché la commissione vigilanza la tiene la minoranza, quindi parlano loro due, il PD rappresenta un po' tutti. Adesso andiamo avanti. Sono una creativa, perché sennò non ce ne andiamo più in fuori. Vorrei la presentazione dell'assessore Zanacchi, che è qui per il comune, e di AEM. Poi vi assicuro che stiamo qui fino alle 2 di mattina a discutere e a seguire gli interventi. Se no non ce la fa. Se vogliono parlare non è che posso togliere la parola. Dopo mi fanno ben altri complimenti. Quindi adesso chiudo l'apertura lasciando la parola all'assessore e poi al presidente Coppola.
È acceso. Allora, aspettate un attimo, datemi il tempo perché. Allora, buonasera a tutti, grazie presidente e grazie anche per gli interventi che hanno preceduto il mio. Allora, mi sono un po' segnato le domande e mi ero in realtà anche organizzato una sorta di intervento. Io di solito parlo a braccio, sono famoso per questo, ma stasera mi ero un attimino organizzato, ma non è in linea con l'ordine del giorno, quindi adesso ho cercato di riorganizzarmi alla svelta. Sostanzialmente attingo dai tre interventi, perché la ricostruzione del consigliere Carassai, ok, cioè, la linea temporale è rispettata, ma mancava, lo dico senza polemica alcuna davvero, mancava l'ultimo tassello che ha ricordato poi il consigliere Poli, cioè nel senso, indico anche, perché è un atto pubblico voglio dire, quindi potete tranquillamente, in seduta di giunta con la delibera 140 del 29 maggio 2024, in realtà l'amministrazione, che poi successivamente ha anche presentato in consiglio comunale, ha di fatto approvato un atto ricognitorio e una relazione tecnico-gestionale per la gestione dei parcheggi comunali. Qui di fianco a me stasera c'è il mio dirigente, mio, passatemi il termine, il dirigente del settore viabilità, l'ingegnere Stoppa, e se serve gli ho chiesto di venire, di accompagnarmi anche per eventualmente relazionare su questo documento, perché è un'analisi che fu fatta proprio a fine mandato, che in qualche misura andava a raccogliere tutto il lavoro che è stato fatto, come appunto lei citava e chiedeva, dal 2018 in poi. Ora, cito ancora il consigliere Poli, la parentesi pandemica va abbastanza di moda adesso ridimensionarla, cercare di dimenticare e quant'altro, però io vi ricordo che in quel periodo, cioè dal 2019 in avanti, abbiamo gestito una situazione straordinaria e non solamente l'ente, ma diciamo che in qualche misura un po' tutta la città, tutto il mondo si è dovuto un attimino poi risettare su queste, per cercare di tornare a una normalità. Tornando a Bomba 2024, questo atto ricognitorio di fatto racchiude tutto il percorso fatto nel precedente mandato e dava sostanzialmente attraverso, io non sono un tecnico e potrei sbagliare nei termini, però anche attraverso un'analisi SWOT, si dice giusto, andava in qualche misura a indicare quelle che potrebbero essere le strade percorribili nel prossimo futuro per in qualche misura andare ad allinearsi a quello che comunque è stato anche chiaramente, e sottoscrivo, indicato dalla Presidente. Cioè nel programma elettorale di entrambe le parti c'era, nell'ultima campagna elettorale, l'intenzione, no, di lavorare nella direzione di arrivare a un unico gestore. Quindi per quanto riguarda la nostra parte politica era inserito nel programma elettorale, è diventato linee di mandato e poi di conseguenza ha cascata all'interno della struttura organizzativa dell'amministrazione, deve tradursi in atti. Come? Allora io però chiedo faccio veramente con lo spirito, perché mi piace molto lo spirito che ha indicato all'inizio del suo intervento il consigliere, cioè quindi spirito costruttivo, spirito di prospettiva, il focus è il pubblico interesse, la partita è delicata, lo conosciamo, la sappiamo, cioè io so che a voi sono stati trasmessi tutti gli atti, tutti il contratto, tutti gli atti aggiuntivi e quant'altro, è una storia lunga, parte nel 2022, andare a ripercorrere tutta 2002, scusate, 2000, no, me l'ero segnato giusto, l'ho detto sbagliato, scusate, 2002, rischieremmo veramente di dover ordinare le pizze, ma forse anche la colazione, se dovessimo addentrarci in tutta la storia. Tornando a noi, il punto è proprio questo, però io chiedo, e prima ho avuto modo di accennarlo velocissimamente in uno scambio informale con la Presidente. Ragioniamo insieme su quello che è stato fatto fino ad oggi attraverso gli atti formali. E l'ultimo atto più recente è questo atto ricognitorio e la relazione tecnica. È un atto pubblico, vi invito tutti a andare a scaricarlo, insomma a intercettarlo e leggerlo. All'interno di questo documento si ricostruisce naturalmente la cronostoria e poi si indicano quelle che sono, attraverso l'analisi, mi sto ripetendo e mi scuso, quali potrebbero essere i percorsi più utili per appunto l'ente. Faccio fatica però oggi, se me lo consentite, a ragionare qui in commissione di vigilanza, aperta al pubblico, registrata, addirittura alla quale doveva anche partecipare Saba, che è l'interfaccia con la quale poi l'amministrazione dovrà confrontarsi per divenire in qualche misura una soluzione. Faccio fatica a riportarvi quello che in qualche misura nelle ultime settimane, assieme ai tecnici, assieme ai colleghi di giunta, assieme al sindaco e anche assieme ad AM, in qualche misura si è ipotizzato. Quindi, secondo me, è importante stare sugli atti oggi, stasera, credo che sia compito anche della vigilanza questo, correggetemi se sbaglio, condividere questo ultimo passaggio, che appunto che è l'atto ricognitorio, e io la butto lì perché nota di colore. Io nel precedente mandato, ad un certo punto del mandato, fui sgridato perché facevo troppe commissioni. Ma per me la commissione era un modo anche per condividere e aggiornare anche la minoranza in tutti i percorsi che c'erano in atto per quanto riguarda le deleghe che gestivo. La proposta che faccio è questa. L'interesse in questa partita è un interesse trasversale, che tocca a tutti perché tocca tutta la cittadinanza. Serve condividere, si ritiene che sia necessaria una condivisione anche di quelle che sono le prospettive che l'amministrazione sta esplorando. Allora convochiamo una commissione preposta, la convochiamo a porte chiuse, con obbligo di riservatezza, e allora lì condividiamo tutte le strade che stiamo in qualche misura esplorando anche con i consiglieri, quello che ci diciamo e quello che anche i commissari della commissione portano come idee, piuttosto che come spunti, piuttosto che come alternative anche possibili a quanto è stato finora pensato, resta comunque chiuso al vincolo del nostro ruolo, e si procede costruendo percorsi anche condivisi. Non mi sono mai sottratto, non fa parte del mio stile, non comincerò di certo oggi. Per quanto riguarda, non so Presidente, devo rispondere a tutto subito, facciamo un'infornata e poi dopo mi taccio. Facciamo il pippone totale, così resta la storia. Quindi io poi chiederò, prima dello sfogo generale, chiederò anche al mio dirigente di dare un primo passaggio su questo atto ricognitorio, perché è importante. Lui lo conosce molto bene, sicuramente anche meglio dell'assessore, e quindi secondo me è la fonte indispensabile. Per quanto riguarda, provo a portare qualche risposta anche alla consigliera Ceraso. Se ho cercato di rispondere un po' a tutte le richieste del consigliere Carassai, perché in realtà il tema è l'aumento, ha ragione Poli, noi siamo qui oggi perché di fatto l'adeguamento Istat degli stalli nell'interrato di Piazza Marconi, poi dopo io ci tengo a precisare, cioè solo degli stalli interrati, è stato un adeguamento solo degli stalli interrati, forse avremmo dovuto specificare ulteriormente quant'altro, ma per il semplice motivo che gli stalli a raso di Saba erano già stati aumentati a 2 euro in precedenza. Resta il fatto che quell'elemento è stato l'elemento, credo, immagino io, possiamo dircelo, per il quale in qualche misura siamo qui oggi. Sostanzialmente si è accesa un po' un campanello d'allarme e in qualche modo il tema è tornato in attualità. In parallelo è stata fatta una scelta sugli stalli in gestione ad AM, scelta condivisa dall'amministrazione, che probabilmente, come la consigliera Ceraso ha raccontato, sembra schizofrenica, ha usato, giusto? Ok, pardon. Il tema diventa in realtà la questione è questa qua. Noi stiamo strutturando una serie di azioni che si stanno palesando una alla volta, è vero, perché prima di questa adeguamento e quindi ribasso, cioè quindi abbassamento della sosta in AM in zona 1 e zona 2, prima ora 1,40 euro, le successive 1,70, e poi l'allargamento della sosta gratuita in pausa pranzo, l'avrete letto sui giornali, stiamo operando innanzitutto un'interpretazione ortodossa. Questo piacerebbe al mio dirigente, ortodossa, dell'attuale ordinanza che regola i permessi in ZTL e sulle zone pedonali della città. Ma in realtà anch'essa arriva dal 2018, l'ultima ordinanza che è quella attualmente in vigore del 2018. In parallelo però stiamo operando anche una riscrittura di una nuova ordinanza che sicuramente dovrà poi essere condivisa con non soltanto con tutto il Consiglio Comunale, perché dovrà essere approvata anche dal Consiglio Comunale, ma anche da tutta una serie di categorie, quindi categorie commerciali piuttosto che tutto il terzo settore, piuttosto che anche i residenti. Le due colonne che guidano in qualche misura la riscrittura di questa ordinanza sono sostanzialmente la possibilità per chi risiede nel centro storico di poter trovare parcheggio. E guardate che, se vi può sembrare una banalità questa cosa, l'abbiamo rimessa al centro per il semplice motivo che ad oggi non è scontato e non è così banale come si pensa. In parallelo, la possibilità alle attività commerciali di poter operare, lavorare all'interno del centro, e quindi tutte le attività di approvvigionamento, piuttosto che, naturalmente, tutto sotto il cappello che ci guida, che è quello della sicurezza per quelli che vengono definiti gli utenti deboli, e quindi pedoni e ciclisti. Lo facciamo per il semplice motivo che ci siamo accorti nel tempo che in realtà erano state concesse tutta una serie di autorizzazioni in deroga piuttosto pesanti. Lo facciamo nella consapevolezza che questa cosa potrebbe in qualche misura muovere dei malumori, e quindi noi siamo consapevoli, e quindi anche il percorso di partecipazione sul quale ci muoveremo proprio mira a spiegare il senso di questa direzione, che mira a tutelare il centro storico, ma naturalmente anche consentendo le attività al suo interno e naturalmente la vivibilità per chi è residente. In parallelo, così vado a ripescare anche degli elementi dall'ordine del giorno e vado a rispondere al punto 2.4.2, l'ho leggita a me tante volte che so a memoria, che è l'ordine del giorno, dove mi si chiedeva in qualche misura anche un aggiornamento su PUMS piuttosto che su altri strumenti di cui l'amministrazione si è dotata. Anche questo abbassamento delle tariffe operato da AEM si inquadra in una serie di azioni strategiche, tra le quali c'è anche l'aggiornamento del PUMS, nel senso che circa 3 settimane fa, poi dopo il dirigente Stoppa potrebbe correggermi sulla data, abbiamo dato incarico a uno studio esterno per procedere con l'aggiornamento del PUMS. Il PUMS ha una validità di 10 anni, però ciclicamente deve essere aggiornato. I dati ci riportano in termini generali che, nonostante le politiche sulla viabilità, nonostante anche il citato studio del Politecnico di Milano, che ha dato delle indicazioni non prescrittive naturalmente, loro avevano a suo tempo individuato dei possibili percorsi, okay? Con alcune strategie anche piuttosto forti. Parametrando la nostra città di Cremona a delle città, più o meno molto simili, quindi siamo usciti dal paragonarci, abbiamo smesso di paragonarci a Brescia perché ha delle dinamiche completamente diverse, però è stato preso in esame città come Piacenza, Pavia e Mantova, che come numero di abitanti, ma anche come struttura della città stessa e del tessuto consolidato, sono molto simili. Il PUMS è in via di aggiornamento e, se non sbaglio, intorno al mese di maggio dovrebbero cominciare ad arrivare i primi dati. Il monitoraggio del PUMS. Un altro elemento sul quale siamo operativi e che fa parte del quadro generale è quello che ci porterà alla strutturazione del PUT, che detta così sembra una brutta parola, ma il piano urbano del traffico, okay? Con anche le attività di rilevazione del traffico nelle principali vie. Ve la do come una spoilerata, nel senso che prendetela come un'anticipazione, però nella fine dell'anno 2024
siamo stati in grado di acquistare delle attrezzature tecnologiche che sono in dotazione a oggi all'ufficio viabilità, 4 nello specifico, con relativo software, e sono delle tecnologie che permetteranno la rilevazione del traffico che potremo fare noi come amministrazione in assoluta autonomia. E sono attrezzature tecnologiche che ci permetteranno di fotografare su tutte nelle varie zone della città che riterremo più delicate, più, dove comunque sarà più funzionale avere dei dati certi scientifici, andare a rilevare il traffico. In parallelo stiamo ragionando per costruire dei percorsi anche in condivisione. Io vi sto raccontando tutte cose che sono in itinere, ok? E per cercare di dipingervi un quadro all'interno del quale si colloca anche la scelta che abbiamo fatto recentemente sugli stalli di AM in zona 1 e zona 2. Ci sono tutta una serie di azioni che stiamo strutturando e che gradualmente verranno poi messe in atto, circa anche la considerazione di nuove ZTL sulla città, ma soprattutto aree a tutela di tutte quelle parti della città che vedono la collocazione di scuole, che è un tema molto, molto che sta arrivando a noi come molto sentito. Quindi questo per non annoiarvi troppo, perché ci saranno anche altre occasioni per scendere più nel dettaglio, però per cercare di rispondere alla consigliera Ceraso, è un'azione spot che va semplicemente a contrastare o, come dire, a generare potenziale concorrenza tra i due gestori che abbiamo in città del parcheggio. Allora, che probabilmente generi in qualche misura una dinamica di concorrenza, è plausibile. Che sia un'azione spot? No, perché è un'azione contestualizzata all'interno di un quadro più generale nel quale stiamo strutturando una serie di altre attività. È a beneficio l'abbassamento, ma poi dopo naturalmente il Presidente Coppola può relazionare in modo molto più dettagliato, ma io mi sono confrontato con anche i commercianti, cioè nel senso, ne è testimone la Presidente. Oggi pomeriggio ero qua dalle 2 fino alle 4 circa, 4 e 10, con il DUC, con il Distretto Urbano del Commercio. I commercianti hanno gradito l'abbassamento delle tariffe in zona 1 e zona 2? La risposta è sì. I commercianti hanno gradito l'allargamento della sosta a due ore, che sostanzialmente si è tornati a quella che era una volta prima della fase intermedia, sì. Cosa ci aspettiamo noi? Cioè, la volontà è quella di generare una turnazione sempre più rapida su quegli stalli e un utilizzo sempre maggiore di quegli stalli, e questo si ricollega anche a quello che dicevo prima circa la riscrittura dell'ordinanza di ZTL, nella quale ci stiamo orientando affinché chi è residente possa sempre trovare parcheggio. Perché ad oggi è una difficoltà, ad oggi il problema, uno dei problemi che stiamo riscontrando è il parcheggio selvaggio, veramente a dei livelli quasi intollerabili, e il riscontro di chi è residente è quello di non riusciamo a trovare parcheggio. Quindi l'idea che chi debba usufruire del centro per appunto lo svago, lo shopping, piuttosto che la partecipazione ad eventi e quant'altro, abbia la possibilità di farlo su stalli che consentano anche una sosta, una turnazione più rapida, che disinneschi in qualche misura anche la sosta selvaggia sugli stalli che sono riservati ai residenti, e che consenta quindi anche ai residenti di poter trovare parcheggio nelle diverse fasce orarie. Io per il momento mi fermerei qui, mi sembra che... Grazie.
Presidente Coppola.
Buonasera, grazie. Credo che l'assessore abbia praticamente esaurito gli argomenti, quindi si tratta semplicemente di raccontare, indicare meglio quelli che sono i numeri che AM, diciamo, di cui AM dispone, partendo dagli incassi, che è un tema che è stato sollevato in precedenza. Nel 2024 il totale complessivo degli incassi, va compresa, è di 1.432.708,19. Quindi diciamo che il trend è sicuramente in miglioramento rispetto ai dati pregressi che sono stati anticipati prima. Per quanto attiene il numero degli stalli, stiamo parlando di un numero stalli abbastanza importante, perché stiamo complessivamente parlando di 1968 posti a pagamento, quindi mi si consenta di dire che AM è il leader di mercato sul mercato cremonese dei parcheggi. Questo evidentemente rappresenta, credo, e l'abbia rappresentato in maniera assolutamente corretta l'assessore, un elemento su cui anche ogni eventuale relazione rapporto con Saba, quindi con il competitor diretto, non possa, quindi è un'informazione da cui non si deve prescindere, perché chiaramente siamo sul libero mercato e evidentemente anche la mossa in controtendenza delle tariffe è proprio indirizzata a incrementare il numero meglio il tasso di occupazione dei nostri stalli rispetto a quello di Saba. Quindi idealmente Saba ha un problema di un leader di mercato che non insegue il competitor, ma anzi al contrario svolge un'attività che volta a calmierare sicuramente il costo, ma anche indirizzare l'utenza verso stalli a minor costo. Quindi evidentemente ritengo che questo sia innanzitutto una risposta di tipo aziendale, di tipo economica rispetto, e quindi di mercato rispetto a diciamo al competitor. Ovviamente vedremo, avremo modo di analizzare gli effetti a tempo debito, perché chiaramente non è ancora partita la nuova tariffazione, appena siamo pronti avremo modo di far individuare in maniera più puntuale, attraverso qualcosa che stiamo analizzando come fattibile sulle strisce, diciamo così, che delimitano i singoli stalli, il fatto che quel singolo stallo è di pertinenza di AM, in modo tale che il cittadino sia in grado di identificare quello che è di AM e quello che invece è della concorrenza. Scusate, io parlo di concorrenza perché per me Saba è un concorrente fine a se stesso. Quindi il punto di partenza è: siamo economicamente inutile sulla partita anche semplicemente agli stalli, e vogliamo giocarla in maniera da leader di mercato, e facendo sì che Saba si renda anche conto che eventualmente una partita che si deve ridefinire in relazione alla potenzialità del comune di revocare la concessione sia anche basata su numeri che probabilmente saranno differenti. Quindi questo è un contributo che da un lato si dà sicuramente alla città, è in grado di farlo, ma al contempo consente di incrementare i mezzi, diciamo, di interlocuzione che il Comune può mettere in campo rispetto all'interlocuzione con Saba e conseguentemente la negoziazione che dovrà eventualmente intervenire. Ovviamente se volete vi tedio con tutti i numeri del caso, però direi che tendenzialmente noi abbiamo una... no, ecco. Tendenzialmente, ecco, diciamo che tutti i parcheggi che sono diciamo sono stati dati in concessione appunto a AM sono diciamo hanno tutti un tasso di occupazione che può essere sicuramente incrementato anche grazie a questa mossa di riduzione delle tariffe. Aggiungo che poi l'ampliamento della pausa pranzo, diciamo così, da 1 a 2 ore non incide sostanzialmente sull'introito da parte di AM, perché non era rilevante quella fascia, e quindi anche dal punto di vista, proprio come si diceva prima, di una diversa impostazione, diciamo così, dell'utenza rispetto all'utilizzo degli stalli, probabilmente non avremo modo di trovare una ricaduta significativa. Chiaramente sto usando il condizionale, perché è evidente che dobbiamo verificare poi i dati in maniera puntuale, e sarà ovviamente nostro obbligo rendicontarvi magari quando riterrete opportuno e quando il Presidente vorrà riconvocare la riunione. Io direi tendenzialmente, poi rimando alla cartina che c'è sul sito anche di AM, quella indicazione di quelle che sono le zone che vengono, diciamo, beneficiate dalla riduzione delle tariffe. Ultimo aspetto, sicuramente AM, sia per risorse finanziarie sia per risorse umane, oggi come oggi rappresenta sicuramente un interlocutore valido per il Comune, qualora il Comune ritenesse di dover andare verso il gestore unico della sosta. Vi ho risposto? Non so, perché poi io vado a braccio, quindi non ho neanche segnato. Le dico l'importo, 2024, quindi pre-riduzione tariffe, stiamo parlando di 1.432.708,19 euro, IVA compresa. Allora, noi abbiamo tasse occupazioni che variano secondo dei singoli stalli, questo è l'elenco, se vuole glieli leggo tutti. Però andiamo da un minimo di 1,048, stiamo parlando via del Macello per intenderci, fino a dica?
Dopo.
Fino a un 38%, adesso non lo trovo nei numeri, comunque ecco, diciamo che ci sono stalli sicuramente che hanno una buona occupazione e anche una buona rotazione. Altri chiaramente meno significativi, sicuramente io non entro nel merito di cosa è successo a suo tempo, però alcuni stalli di grande interesse per l'utenza, diciamo così, non sono in gestione AM, è evidente, perché basta Corso Vittorio Emanuele, che insomma lo vedo tutti i giorni, non è purtroppo in gestione ad AM, quindi quello ha un tasso di occupazione direi molto importante. Sì, è una rotazione significativa, ci sono tutti gli uffici lì attorno, quindi è evidente che quello è sicuramente un, se fosse nell'ambito di AM sarebbe molto più interessante dal punto di vista dei numeri. Detto questo, diciamo che ribadisco il concetto che quasi 2.000 stalli a pagamento in carico AM rappresentano sicuramente una ricchezza per AM, quindi per la città di Cremona e conseguentemente la politica che questo comune vorrà adottare rispetto alla gestione del traffico e alla gestione dei parcheggi.
Allora, ringrazio sia l'assessore che il presidente. Non so se l'ingegner Stoppa vuole aggiungere qualche elemento tecnico che magari l'assessore, senza dolo e senza colpa, può aver dimenticato prima di aprire la discussione. Ok.
Si sente? Sì. Buonasera a tutti. Allora, facevo una precisazione in merito alla relazione che è stata redatta nell'aprile 24, che poi riporta i dati del febbraio 24. Sostanzialmente, se è agli atti, quindi potete visionarla e valutarla, quello che era stato chiesto al settore era di fatto eseguire una ricognizione di tipo amministrativo di quello che è stato il percorso amministrativo sia lato Saba sia lato M, per fare poi un confronto e in ultima analisi fare una valutazione circa l'interesse pubblico sotteso su tre scenari, cioè gli scenari che sono stati analizzati attraverso questa metodologia SWOT, che dopo spiego cos'è brevemente, ma non niente di particolare, sono sostanzialmente il gestore unico della sosta, in-house providing, il gestore esternalizzato completo della sosta, oppure andare avanti sostanzialmente come stiamo andando avanti adesso. Questi tre scenari sono stati analizzati attraverso quelli che sono dei fattori esterni, dei fattori interni, che sono delle opportunità, delle minacce, delle valutazioni, appunto questo metodo SWOT che viene utilizzato, che è un sistema matriciale per cercare di oggettivizzare quello che è il concetto di interesse pubblico. Cioè noi spesso diciamo interesse pubblico, ma cos'è? Quindi sostanzialmente questa relazione sta alla base di quello che è sostenere l'interesse pubblico, al fine poi per l'amministrazione di scegliere e valutare la miglior soluzione che ritiene opportuna. Ecco, questa è la precisazione che volevo fare.
Grazie. Adesso apro il dibattito. Consigliere Pasquetti ha la priorità a intervenire.
Bravo,
poi
grazie.
Adesso raccolgo
grazie,
gli altri
mi fa
interventi.
Piacere. Che mi abbia ricordato. No, io volevo fare un intervento di questa natura. Innanzitutto, giustamente questa commissione chiede informazioni, deve vigilare su come l'amministrazione si è comportata sulla questione della sosta, con riferimento ai recenti cambiamenti, quindi l'aumento della tariffa l'anno scorso, il decremento della tariffa per quanto riguarda gli stalli in gestione AM di quest'anno, e poi la questione della sosta gestita direttamente da Saba. E su questo argomento vorrei innanzitutto precisare questo. Dal mio punto di vista e per quella forza politica che rappresento, sarei certamente stato più contento se la sosta in centro fosse disincentivata ancora di più e quindi fosse aumentato anziché diminuito il costo della sosta per disincentivare l'uso dell'auto in centro e per consentire una maggior rotazione e rendere disponibili i parcheggi per chi invece necessariamente deve venire in centro per fare delle commissioni, perché è anche vero che ci sono degli stalli in centro che nonostante il costo vengono mantenuti occupati per oltre le 2-3 ore, quindi una tariffa più alta disincentiva l'uso dell'auto e anche una maggior rotazione e maggior capacità di fruire di questi parcheggi a una più ampia fascia di utenti. Questo è il mio punto di vista e della lista che rappresento. Poi ho fatto una ricerca molto rapida. Innanzitutto stiamo parlando di, per quanto riguarda gli aumenti di Saba, stiamo parlando di un aumento della sosta interrata da 1,80 euro a 2 euro, quindi un 20 centesimi. E confrontando la tariffa applicata qui a Cremona, nelle città paragonabili a Cremona, guardavo Parma, guardavo Mantova, guardavo Piacenza, i parcheggi di pregio, quindi quelli in ZTL o comunque prossimi alla ZTL, comunque in fascia a maggior rotazione, hanno un costo mediamente dai 2 euro ai 2,30 euro l'ora, per cui in tutte le altre città simili per dimensione a Cremona la sosta costa se non uguale addirittura di più per la prima ora, e per le ore successive aumenta non della stessa frazione ma aumenta con progressione crescente. Quindi volevo dire, per carità, però io sono veramente stupito quando si sente dire che un aumento di 20 centesimi all'ora della sosta interrata, perché quella all'esterno gestita da Saba resta invariata e quella gestita da M addirittura diminuisce della prima ora e resta invariata per le ore successive, che questo sia un provvedimento e che questi aumenti siano aumenti che disincentivano il turismo, che disincentivano il commercio, veramente mi sembra questo veramente paradossale e affermazioni che debbono essere però fornite di una adeguata prova per essere sostenute da un punto di vista di credibilità e attendibilità, se no restiamo sempre su un livello di opinione da bar, tra virgolette, che però non ha un riferimento concreto e scientifico. Mi sembra che nelle altre città dove la sosta costa molto di più rispetto a quella di Cremona, tutte queste problematiche non sorgano per il commercio o per il turismo, quindi non penso che un aumento di 20 centesimi sia un elemento che da mettere in crisi il sistema commerciale o turistico cremonese. Grazie. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, no. Io un commento a Chiosa, al consigliere Pasquetti ce l'ho, però prima volevo lasciare democraticamente spazio al dibattito. E compensiamo con quella precedente, con la prima che abbiamo fatto, dai, andiamo in equilibrio così. Prego, consigliere Merli.
Buonasera. Per me è la seconda commissione di vigilanza, quindi... ma io intendevo che la commissione di vigilanza avesse delle funzioni di controllo. Non so, ditemi se sbaglio. Poi c'è il segretario generale. Sinceramente non ho capito da parte del consigliere Carassai la finalità di chiedere una convocazione di questa commissione per discutere di queste cose, che avremmo potuto tranquillamente affrontare in consiglio comunale attraverso un ordine del giorno, una mozione, un'interrogazione per parlare. Perché mi sembra che la commissione, appunto, proprio perché ha delle funzioni di controllo e non di indirizzo, non possa rispondere a quello che c'è scritto nell'ordine del giorno, stato di avanzamento, progettualità relative. Cioè, si chiede in questo ordine del giorno al comune quali sono le cose che vorrai fare in futuro riguardo alla riorganizzazione dei parchi. Beh, qui c'è scritto stato di avanzamento, aggiornamento dei piani strategici. Io non so, il piano strategico è qualche cosa proiettato nel futuro. Quindi, secondo me, non lo so, siamo un po' fuori, non dico fuori tema, però mi sembra che la commissione di vigilanza dovesse chiedere conto di atti già fatti dal comune e quindi valutare se ci fosse qualche cosa che non era stato fatto secondo le normative, le leggi, insomma, così. Quindi, ma non che non sia interessante e utile, per carità, anzi mi ha dato la possibilità di studiare tutto quello che è stato fatto in questi anni. Ad esempio, ho scoperto che, sì, lo sapevo, però l'ho letto approfonditamente, che nel 2014 il Comune ha venduto 183 posti in superficie, ulteriori 135 posti auto in superficie a Saba, 36 anni a partire dal 18 aprile 2011, sapevo già ma l'ho letto ancora meglio, e siccome per 5 anni la consigliera Ceraso ci ha incalzato sul fatto che in piscina abbiamo fatto un project financing di 25 anni, forse sarà una cosa diversa, però in questo caso noi ci siamo impegnati con Saba per 36 anni, quindi mi sembra che anche questa sia una cosa, chiusa parentesi, però il mio intervento era relativo soprattutto a questo, cioè questo argomento non ce lo vedo molto nella commissione di vigilanza, ce lo vedo di più in una mozione in cui si parlava tranquillamente in comune, in consiglio comunale.
Posso rispondere?
Prego.
Se ha seguito bene il mio intervento, io ho chiesto lumi sulla delibera della giunta comunale del 2000. L'ordine del giorno è stato redatto dalla presidente in base a quello che avevo, insomma, alla mia richiesta, però le mie domande erano altre, cioè di verifica di questa delibera della giunta comunale del 2018 a cui non è stato dato un seguito, e da lì una serie di argomentazioni che ho dato e a cui in parte ha risposto l'assessore e il presidente di AEM. Mi sembra una verifica dovuta e puntuale. Ecco, tutto qua. Quindi...
Consigliere Ceraso, prego.
Allora, Innanzitutto, visto che l'intervento anche prima è stato ritenuto politico e non con delle domande, in realtà delle domande è sembrato di averle poste, io non ho mai criticato pubblicamente l'aumento di Saba, 2 euro, eccetera, eccetera. Ho criticato il fatto che ogni volta che si parla di Saba viene ricondotto tutto alla Giunta Perri, senza, diciamo così, ricordarsi che la Giunta Perri aveva preso in mano una situazione che derivava da 15 anni prima, 10 anni prima, in cui c'era il buco di Piazza Marconi. Ma voglio dire, io rivendico, diciamo così, quella decisione, ma di fatto qui nessuno vi sta incalzando sulla risoluzione, stiamo chiedendo aggiornamenti rispetto a una decisione presa da voi, perché è la Giunta Galimberti che ha individuato quella soluzione. Io non ricordo ordini del giorno in cui noi abbiamo chiesto di risolvere il contratto con Saba, non so se lei ha notizia di questo. Nel momento in cui voi però assumete una decisione, vi chiediamo di renderne conto, soprattutto a fronte di vari aumenti che si susseguono, perché allora uno dice: come avete preso questa decisione, come mai non la state portando avanti, quali sono gli intoppi che trovate durante la strada, oltretutto che anche tutta la campagna elettorale è stata fatta sul tema del gestore unico, quindi se uno individua un obiettivo in campagna elettorale vuol dire che sta già individuando il percorso per raggiungerlo, perché se no che cos'è quella, una promessa elettorale che non si può attuare? E visto che la fa chi amministra all'interno del comune da 10 anni, lo saprà bene se quella cosa che sta proponendo è attuabile o no. Quindi la commissione di vigilanza innanzitutto ha sia una funzione di controllo, ma ha una funzione di controllo anche rispetto all'efficacia dell'azione amministrativa. Quindi noi qui stiamo valutando se le azioni che sono state intraprese sono efficaci rispetto all'obiettivo che è stato posto. Io non ho detto, ma beh, non è una promessa elettorale aver risolto un contratto, la delibera di risoluzione non è una promessa elettorale.
No, consigliere Merli, no, consigliere Merli, no, scusi, faccia finire.
Anche l'atto di ricognizione di cui si è parlato comunque individuava alcune soluzioni rispetto alle quali noi adesso chiediamo qual è la concreta attuabilità. In secondo luogo, la proposta, diciamo così, la decisione di ridurre l'ora gratuita in pausa pranzo è stata una decisione molto criticata da tutte, in particolare i ristoratori del centro, perché parliamoci chiaro, le 2 ore in pausa pranzo servivano soprattutto perché la gente veniva in centro, mangiava e non aveva, diciamo, il costo del parcheggio. Quindi in realtà noi avevamo criticato questa decisione perché sembrava penalizzare ancora di più una situazione per la quale gli accessi al centro andavano continuamente in diminuzione, soprattutto dal punto di vista di quello che ci dicevano i commercianti. Ora, io non l'ho capito cosa è cambiato, perché non stiamo qui, cambiano le situazioni, ma stessimo parlando di 10 anni prima, va bene, stiamo parlando di praticamente è stato attuato nel 2023, quindi io penso che anche un amministratore quando prende una decisione lo deve un po' contestualizzare. Allora mi sarei aspettata una situazione nella quale l'assessore Zanacchi ci dice: abbiamo studiato le conseguenze che sono derivate da questa decisione, ci siamo resi conto che le conseguenze sono state, e ci dice lo studio che è stato fatto rispetto a dopo che è stato introdotto il provvedimento, su questa base quindi decidiamo che è tanto di cappello se ogni tanto si torna indietro su una decisione che si reputa sbagliata, tanto di cappello perché questa amministrazione difficilmente torna indietro su decisioni o su diciamo idee che vuole portare avanti. Quindi benissimo, quindi la mia non era una critica, anzi, perché comunque la critica era l'averla introdotta, quindi benissimo, però mi sarebbe piaciuto vedere qual è, diciamo così, il contesto modificato, quali sono gli elementi che prima vi fanno togliere loro e poi ve la fanno reintrodurre, semplicemente per capire il disegno che c'è dietro. Anche perché invece per quanto riguarda, e poi l'altra cosa sulla quale è necessario un controllo, è proprio il tema anche degli introiti, della sostenibilità delle azioni di AM. Allora, come dicevo, in quella famosa vigilanza che noi avevamo fatto erano stati dati tutti dei dati. I dati dicevano che il numero dei parcheggi dati in gestione di AM aumentava, diminuiva invece, diciamo così, o comunque non aumentava in maniera significativa l'introito. In realtà quello che ci sta dicendo oggi è più o meno uguale, perché il numero di parcheggi di AM nel 2019 era 1.323, nel 2020 1.445, nel 2021 1.554, non ho i dati successivi, oggi siamo quasi a 2.000, però l'introito non è aumentato in maniera proporzionale, cioè è di più perché il numero di parcheggi che gestite sono maggiori. Tra l'altro con un indice di utilizzo, come si chiama? Tasso di occupazione 38%, e sappiamo che quelli di Saba è circa del 76%. Poi è vero che non avete gli stessi tipi di parcheggi a livello concorrenziale, però ad esempio, se non sbaglio, i parcheggi intorno a Piazza Roma sono di AM, e anche lì nella scorsa commissione di vigilanza c'era stato detto che non erano particolarmente autorizzati come quelli in via 27, adesso non mi ricordo più adesso le cioè c'erano alcune vie del centrali dove non c'era comunque lo stesso diciamo indice di utilizzo. Quindi per capire la sostenibilità di questa situazione rispetto a un numero di parcheggi comunque che è andato via via aumentando dal punto di vista dei parcheggi messi a pagamento e in gestione AM, un introito che sembra non essere altrettanto diciamo così in aumento, e una serie di azioni che state comunque facendo, come quello di renderlo più concorrenziale, che sicuramente va incontro a quelle che sono le richieste dei commercianti, perché è comunque così, cioè i negozi del centro chiedono di poterlo rendere più accessibile anche ad esempio attraverso modifiche della ZTL, rispetto alle quali il sindaco si era comunque impegnato almeno ad una rivisitazione. Anche lì la ZTL è in vigore da un sacco di tempo, non ci può essere un momento nel quale si dice adesso vediamo come sta andando, facciamo il punto dopo 10 anni che è stata introdotta per capire, perché l'obiettivo l'abbiamo capito, ma bisogna capire se le misure che mettete in atto sono efficaci rispetto a quell'obiettivo. Quindi non sono solo le azioni che possono essere positive o negative, le azioni vanno misurate in base a quello che ha prodotto. Se questa ZTL ha prodotto degli effetti negativi o positivi, questo dovete dircelo voi, perché così noi possiamo valutare se i successivi provvedimenti che prenderete qual è l'efficacia a cui voi volete arrivare. Per quanto riguarda poi gli studi per la revisione del PUMS, il PUMS è stato adottato che era già vecchio anche negli obiettivi da raggiungere, e questa era un'altra delle criticità che avevo rilevato. C'erano alcuni obiettivi che non erano stati raggiunti e noi approvavamo quel PUMS con quegli obiettivi. Va bene l'ulteriore studio, credo che adesso ci siano strumenti, non so se quelli a cui si riferiva l'assessore sono una sorta di digital twin, però insomma adesso quello che è la città digitale è quello che ci può permettere di poter avere degli studi molto più precisi anche a sostegno delle decisioni amministrative, che non possono se no essere dettate, diciamo così, a spot, come io ritengo che siano state queste, perché non mi è stato spiegato quali sono i dati che hanno portato a questi cambiamenti di rotta. Grazie.
Consigliere Pasquetti, che ha la parola.
Grazie. No, una questione di cui ha fatto cenno la consigliera Ceraso è quella della ristorazione, quindi l'aumento dai 2 alle 3 ore e la precedente riduzione da 1 a 2 ore della sosta, adesso riportata a 2 ore dalle 15, dalle 13 alle 14, ora riportata dalle 13. Ecco, però bisogna essere veramente anche qui un po' oggettivi, cioè chi è che va a mangiare in centro durante la settimana? I lavoratori che lavorano in centro cosa fanno? Arrivano in macchina in centro, vanno a lavorare. Poi non è che vanno a prendere la macchina per andare in centro, perché sono già in centro, quindi non è quello che incide, non è quello che incide, cioè, nel senso, io lavoro in centro, vado in bicicletta, però... No, non ho fatto uno studio, però...
Uno alla volta, per favore.
Chi viene a lavorare in centro, viene a lavorare in centro e poi va a mangiare, non penso che vada a mangiare in macchina a mangiare, prende, fa 2 passi... Mi sembra molto più credibile.
Non fare chiacchiera da bar.
Benissimo. Mi sembra, sì.
Uno alla volta, per favore.
Mi sembra molto più credibile questa che non. Poi vediamo se effettivamente i ristoratori hanno avuto un calo, perché se uno poi sostiene che i ristoratori hanno avuto un calo, voglio vedere i dati se effettivamente i ristoratori hanno avuto un calo dal fatto che la sosta era stata ridotta di 1 ora e adesso è riportata 2 ore. Se dipende da effettivamente dalla sosta, perché io non faccio chiacchiere da bar, però nessuno le faccia, ecco.
Consigliere Gagliardi o Poli?
dire che la seduta di stasera, secondo me, manca la materia del contendere. Cioè, se vogliamo litigare possiamo inventare qualcosa, però in realtà questa seduta è vero che forse non è proprio il massimo che le commissioni di vigilanza facciano, trattino la seduta come stasera, ma io non sono contrario però a fare a queste sedute di garanzia, di controllo, che più che controllo, intanto cominciamo a dire che noi qui stasera non siamo una seduta spiritica, che parliamo del 14, del 18, dell'11, no, insomma, per dire, parliamo di oggi. Tra l'altro abbiamo un nuovo presidente dell'AM, è stata fatta una richiesta di questa discussione che mi pare anche ragionevole. Certo, potevamo fare direttamente il consiglio, ma secondo me sono più belle, sono più forti le sedute di commissioni, di generiche domande che poi magari a qualcuno ascolta e qualcuno non ascolta. Quindi questa seduta secondo me è stata una seduta serena, che ha posto un problema attuale, che il passato è passato, e lui deve andare a tirare a mano l'11, il 14, il pre-Covid, il 18, che se non si sa, non era il congresso di Vienna, non era fine della prima guerra mondiale, però era prima del Covid, quindi è finito. Adesso abbiamo questo problema, qui ogni tanto salta fuori che bisogna fare delle risoluzioni di contratto di durata, che poi credono bisogna essere preparati, bisogna sapere tutti i risvolti, e finiscono per essere delle sedute paragiuridiche. Quindi concludo dicendo che la seduta di stasera secondo me è andata bene, la Presidente, una volta sono d'accordo col Presidente, e ha convocato una riunione che ci ha permesso di dibattere questo tema, di far capire che è un problema che è importante, che dovremo vederlo alla luce anche della nuova M. E quindi, voglio dire, possiamo... L'amministrazione in carica da 7 mesi, non da 7 anni, per cui rispondi di quello che ha fatto. Ecco, però questo serve per dire, adesso siamo a fine febbraio, e magari fra un paio di mesi, fra 2 o 3 mesi, possiamo incominciare a litigare su quello che è fatto, quello che non è stato fatto, come è stato pensato. Adesso manca un po' la materia del contendere, perché bisogna andare a risuscitare un po' vecchie questioni, ma di anni, che mi sembra proprio voglia di parlare di cose che non sono neanche tanto attuali. Attuali è il discorso della sosta, tutto quello che volete. Ecco, io sono più favorevole, anche se è vero che le commissioni di vigilanza e controllo sono di vigilanza e controllo, però nel controllo ci sta anche un aspetto riassuntivo di quello che si è fatto, per cui queste riunioni secondo me vanno bene. Però certo dobbiamo dargli una cadenza in cui ci sia qualcosa, perché domandavo all'ingegnere, anche l'ultima delibera del 24 precede ed è ancora della vecchia amministrazione. Quindi si può parlare della vecchia amministrazione. È un principio storico che il passato è passato, e le amministrazioni che succedono non vanno a fare, perché sennò è più finita. Adesso arriviamo a giugno, e a giugno vediamo come si è svolto questo problema. Eventualmente ci rivediamo a giugno, e lì vediamo se ci sono dei ritardi, se ci sono cose su cui discutere, gli indirizzi, insomma, dopo ci sarà il motivo di essere polemici, le controposizioni, ma stasera facciamo sforzi brutti per cercare di, giusto perché c'è la Ceraso che stuzzica, perché in realtà non c'è materia. Io ho finito.
Grazie consigliere Gagliardi. Consigliere Poli?
Sì, no, sarò telegrafico perché non voglio, come dire, prolungare troppo la seduta. Primo punto, io credo che, come diceva adesso il consigliere Gagliardi, effettivamente gli atti di questa amministrazione in carica da 6-7 mesi ripartono da quell'atto di ricognizione, perché quello, diciamo, è una sorta di eredità lasciata, diciamo, dall'amministrazione precedente, e da lì partono rispetto al percorso che in questa relazione era in qualche modo tracciato. Non mi è chiaro peraltro qual è la posizione, sinceramente non l'ho capita qual è la posizione della minoranza, perché al di là degli artifici retorici, sinceramente sentire che si è contro, cioè non si è a favore dell'ipotesi della risoluzione, però si incalza rispetto alla risoluzione. Io ho capito così, ho capito male. Sì, però insomma, se ho capito male vuol dire che vi siete espressi in modo un po' farraginoso, evidentemente. Sono...
Lasciamo finire il consigliere Poli, per favore.
Mi sembrava che fosse stato detto che non eravate che incalzavate rispetto alle proposte dell'amministrazione, ma non vi siete espressi a favore della risoluzione. Se invece siete a favore della risoluzione, mi riferivo alla consigliera Ceraso. Allora ripeto quello che ho detto prima. Non si capisce per quale motivo, come dire, l'amministrazione venga continuamente incalzata rispetto alla risoluzione di un contratto che era di 34 anni, un contratto che riteniamo essere stato non vantaggioso per l'amministrazione, se tutti siamo a favore della risoluzione. Quindi, giusto, siamo tutti a favore della risoluzione di un contratto che fu siglata... è del 2014 la modifica sostanziale della convenzione, se no torniamo agli antichi romani. L'ultimo punto telegrafico è rispetto alla questione aumenti e decrementi da parte di M. Mi sembra che l'elemento di novità sia stato ben rappresentato anche dal presidente Coppola. È chiaro che sono intervenuti degli elementi di novità che hanno modificato alcune scelte. Mi sembra di averlo detto prima, però se non sono stato chiaro in questo caso lo ribadisco. Mi sembra che il presidente Coppola abbia ben, come dire, rappresentato sia il fatto che questo va in qualche modo come dire, a provare a favorire un maggiore accesso, al di là della posizione di Pasquetti che come dire, dice forse questo in realtà non avviene, cioè nel senso che avviene magari un maggiore accesso di macchine, ma non è quello che noi, come dire, in qualche modo desideriamo, e dall'altro, diceva Coppola, c'è comunque anche una strategia aziendale volta a differenziarsi e a svolgere un ruolo di competizione, quindi questo è l'elemento di novità rispetto al 2022-2023.
Telegrafico, consigliere
sì,
Carassai.
Una piccola precisazione all'assessore. Mi dispiace non aver potuto leggere questo atto di ricognizione del 2024, l'ultimo atto di giunta, io avevo chiesto tutta una serie di atti e documenti, PEC, eccetera, eccetera, però questo atto non mi è stato inviato. Adesso non voglio, mi dispiace non averlo potuto leggere, tanto insomma, lo farò in questi giorni, ecco, quindi sì, è sul sito, quindi va bene, insomma, è pubblico, quindi si può verificare. Mi spiace non aver potuto analizzarlo, ecco, tutto qua. Grazie, scusate.
Vuole precisare?
No, volevo dire, fermo restando, che è possibile tutto integrare. Chiaramente gli uffici hanno fatto hanno visto una richiesta che era di convenzioni e di comunicazioni, corrispondenza, e questa non era una convenzione, non era una delibera, per cui non, nel senso, ma sì, perché laddove ci sono le comunicazioni, nel senso che hanno ricostruito le PEC di trasmissione anche delle delibere, c'erano anche delle delibere, solo per precisazione. Non, cioè, questo. No, ma tra l'altro quello lì effettivamente è un documento. No, ma se lo sto dicendo, lo sto dicendo con cognizione di causa, perché hanno recuperato nel più breve tempo possibile tutta la documentazione che ha chiesto, quindi mi sembrava corretto per loro. Non tutta la documentazione comunque inerente, piuttosto che quest'atto ricognitorio, peraltro nel caso di specie capisco che è stato un passaggio di amministrazione, ma è stato preceduto da una comunicazione consigliare, non è seguita la comunicazione consigliare, per cui evidentemente c'è stato anche forse un articolo, si pensava evidentemente al di là della richiesta specifica fosse un già atto noto, però nel caso specifico si sono proprio focalizzati per recuperare tutta la corrispondenza, per cui...
No, ma mi permetto di interpretare ancora meglio le parole del consigliere Carassai, non c'era nessuna accusa o anche il misto sospetto che mancasse un documento, sono state bravissime.
Ho approfittato per ringraziarle io a mia volta. Okay.
Perfetto. Dopo capisco anche... No, non ce la fate, non toccatemi la Giulia. Ecco. Capisco anche... l'affermazione del consigliere Carassai, che alla fine diciamo che il beneficio di questa commissione è che abbiamo scoperto che c'è un documento ulteriore che ci aiuterà ad approfondire l'argomento. Vado a chiudere la commissione con solo due considerazioni e un elemento che è rimasto in sospeso qua, che ha detto l'assessore. Sì, se ci girate il link così facciamo prima, perfetto, grazie mille. Sposo completamente le parole del consigliere Gagliardi, che lo ringrazio, perché il senso della commissione vigilanza, già anticipato anche nella precedente, non voglio che sia meramente ed esclusivamente un controllo come se fossimo dei vigili, ma deve essere proprio inteso in senso di garanzia e di approfondimento di argomenti che sono di particolare attualità, e mi sembra che questo sia il senso e l'indirizzo dato dallo stesso presidente Pizzetti nel valorizzare il ruolo delle commissioni. È vero che ci sono le commissioni tematiche competenti, ma c'è anche la commissione di vigilanza che secondo me può ampliare alcune questioni di dibattito. Non avremmo avuto probabilmente in consiglio comunale, se ci fossimo limitati ad un ordine del giorno, una mozione, la presenza del dottor Coppola e di parte dei suoi collaboratori di AIM, e che ci ha consentito di non solo conoscerlo, ma soprattutto spero di avviare anche un percorso di confronto nel prosieguo del mandato, anche con noi che siamo della minoranza, all'interno di un contesto. All'interno di un contesto istituzionale che valorizza anche il nostro ruolo. Quindi mi dissento dall'intervento del consigliere Merli. Questa commissione è apparsa per alcuni aspetti monca, e lo ripeto e l'ho detto in apertura e nell'introduzione. Ho un personale rammarico e dispiacere, ma lo posso anche comprendere, della non presenza di Saba, che è quel pezzo che ci manca per, come dire, completare anche l'analisi di cui, insomma, a cui volevamo tendere con questa commissione. Posso arrivare a comprenderne le motivazioni. È rimasta in sospesa una proposta che ha fatto l'assessore Zanacchi, che forse è passata. Io mi sarei riservata di fare un confronto all'interno della minoranza. Accettiamo sulla commissione a porte chiuse? Sì. Io su questa tendenza, no, io mi sarei riservata una riflessione e valutazione. Non credo che la proposta di una commissione competente a porte chiuse sia limitata oggi, e quindi siamo obbligati a darle una risposta adesso. Ok. Io mi riserverei una riflessione, esatto, perché personalmente capisco la proposta dell'assessore, ma personalmente le porte chiuse prima di accettare la proposta. Ho smesso di essere impulsiva nelle risposte e nelle reazioni, e vorrei valutarla, perché abbiamo un ruolo pubblico, siamo consiglieri comunali, voi siete la giunta, e quindi abbiamo dei ruoli e delle responsabilità differenti. Prima di accettare una proposta di una commissione a porte chiuse, mi riserverei, e suggerisco alla minoranza, di prenderci il tempo di riflettere e poi dare una risposta. Davvero, ho già la consulenza. consigliere del presidente, è fantastico, ho trovato il nuovo ruolo dell'avvocato Gagliardi. Io a questo punto chiuderei qui la commissione se non ci sono altre. Ringrazio di nuovo il presidente Coppola, anche l'avvocato Garoli, perché è stato un piacere rivederla. Ah no, vuole intervenire? Volentieri.
Volevo dire una cosa. Ma non c'erano i microfoni ai miei tempi, siete andati avanti. No, volevo solo fare una considerazione molto così a voce alta, perché è stata sicuramente un'occasione molto importante questa. Condivido anch'io che la commissione di vigilanza può essere anche un bellissimo momento per approfondire e ad avere informazioni. No, volevo proprio fare un'osservazione su quello che diceva la Presidente in merito alle assenze. No. Alle assenze, cioè l'assenza di sabato, sinceramente non mi sono stupita assolutamente, nessuno di noi si è stupito, ma voglio vederlo invece in senso positivo dall'altra parte, cioè il fatto che non ci sia sabato si sia giustificata, ma ci sia tutta l'azienda schierata, perché oltre al presidente, il vicepresidente, c'è cioè tutto lo staff dirigenziale, dall'ingegner Bonini, che forse non avete mai conosciuto, ma Mancini e Tanzi sono, diciamo, i vertici dell'azienda, che non sono qui a fare il pubblico, ma sono qui a dimostrare come l'azienda sia parte della città. E siccome, come diceva il presidente, è leader degli stalli e dei parcheggi, perché siamo a 80-20, è chiaro che è qui per dimostrare che l'azienda c'è, non è solo un'azienda, cioè, come dire, del comune perché partecipate al 100%, ma è l'azienda che, a differenza di Saba, che noi giustamente vediamo come concorrente, è in grado di fare la differenza sulla gestione dei parcheggi in questa città e contribuire da un punto di vista aziendale a capire qual è il miglior metodo. Ce ne sono tanti, ne avete citati tutti, no? Possono essere anche visti in modo diverso. Il consigliere Pasquetti diceva, per me potremmo portare anche a 3 euro, quindi quando sarà di AM porteremo a 3 euro. Perché i parcheggi più pregiati sono quelli proprio del centro città, no? Però allora voglio dire, chi può fare la differenza in città sulla politica della mobilità e dei parcheggi? Saba o il comune con la sua azienda? Quindi secondo me, oggi come oggi, non voglio deviare dalle puntuali domande proposte all'inizio, però secondo me è molto più importante capire dove vogliamo andare con la politica aziendale e comunale sulla questione parcheggi vista in tutta la città, piuttosto che fossilizzarci, cosa importante, sulla gestione di quei pochi parcheggi, perché sono veramente pochi, sono il 20% rispetto al 100%. Che sono attualmente in mano a Saba. E allora, se partiamo da questa considerazione, valutare pregi e difetti del concetto gestore unico lo vediamo sotto un'altra luce, penso, no? Quindi, benissimo gli approfondimenti, credo che lo staff schierato di AM sia qui per dimostrare che l'azienda è molto, molto interessata a questo argomento e può fare la differenza, perché non deve aspettare di rispondere ad un invito, ma c'è ed è qui per ragionare insieme a voi con l'interesse aziendale della città e di tutti quanti rispetto a una migliore mobilità, perché credo che questo interessi a tutti, no? Grazie, scusate, mi sono allargata un po', ma credo, Presidente,
no, non è che mi hai rubato le parole di bocca, hai completato,
se rubo
sì, ma grazie. Solo una precisazione. Certo, Saba non c'è, ed è chiaro che non c'è, che non ci deve essere. Mentre AM, con tutta la sua autonomia, tutti amministratori bravissimi, i funzionari li conosciamo, tutta gente qualificata. E poi diciamo anche una piccola cosa, che è l'100% di proprietà del comune. Per cui in queste commissioni chiamare AM, quando il presidente lo fa, non sbaglia mai. Gli altri sono controparti, è un altro discorso, per cui la presenza di M direi che è quasi normale che ci sia. Quindi soltanto questo.
Allora, se siete d'accordo, chiuderei con una richiesta per il presidente di AIM, non solo ovviamente a rispondere ai prossimi inviti, ma i consiglieri di minoranza apprezzerebbero poter ricevere, ma credo anche quelli di maggioranza, i dati che avete preparato per, se è possibile riceverli.
Non ci sono problemi. Diciamo che chiaramente questo rappresenta comunque sono documenti riservati, perché è evidente che noi stiamo parlando sempre di dati aziendali, quindi vi chiederei la gentilezza, quando li riceverete,
da li facciamo mettere con la dicitura che utilizziamo come esatto, infatti stavo per fare la proposta di farli avere alla segreteria, esatto, cioè, in modo tale che venga apposta la dicitura di riservatezza a cui siamo tenuti ovviamente nel nostro ruolo.
Vi ringrazio, non per altro, perché sennò sminuiamo una parte del ragionamento che stiamo portando avanti, di essere noi quelli da inseguire, non viceversa Saba da inseguire. Tutto qua. Grazie.
Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.